La Pinacoteca di Volterra. La Pinacoteca Civica di Volterra fu costituita nel 1905 con il nome di Galleria Pittorica Comunale, grazie all'illustre storico dell'arte Corrado Ricci, che propose la sua fondazione al comune di Volterra e ai vari enti cittadini attraverso la raccolta dei numerosi dipinti provenienti da chiese e monasteri della città non più esistenti. Dal 1982 è collocata nel Palazzo Minucci Solaini, uno degli edifici più importanti di Volterra. Attribuito dalla storiografia locale ad Antonio da San Gallo il Vecchio, è l'unico palazzo volterrano a conservare quasi intatto il suo aspetto rinascimentale. L'edificio fu costruito dalla famiglia Minucci alla fine del 400. I tre piani del palazzo si articolano intorno ad un chiostro dalla fattura semplice, ma elegante, che costituisce sia un luogo di riunione, sia un pozzo di luce per le stanze che si affacciano quasi tutte su di esso. In origine le pareti del chiostro erano decorate con affreschi rappresentanti festoni vegetali e stemmi, di cui oggi rimangono solo scarse tracce difficilmente leggibili. Un terrazzo coperto si trova all'ultimo piano del palazzo. Nel chiostro si trova anche la vera, una cisterna sotterranea alimentata dall'acqua piovana che precipita sul tetto. La visita della Pinacoteca inizia dal primo piano. Entrando dalla porta sulla sinistra troviamo la Sala Prima, dove sono conservate le testimonianze più antiche dell'arte medievale volterrana. Possiamo ammirare qui numerose decorazioni architettoniche, fra cui una lunetta marmorea del XII secolo, su cui è raffigurata la scena di Atteone sbranato dai cani, interpretata secondo i canoni della simbologia medievale. La lunetta proviene dalla chiesa di San Giusto e faceva parte di una serie di decorazioni che ornavano la facciata della chiesa. È interessante notare che fu realizzata riutilizzando un'epigrafe romana visibile sul retro. Nella stessa stanza sono esposti anche due reliquiari medievali ricavati utilizzando due antiche urne etrusche, una delle più antiche testimonianze di riuso di materiali antichi. L'urna a sinistra conservava le spoglie di San Clemente, uno dei santi patroni della città, il cui corpo, come dice l'iscrizione, fu riesumato nel 1140. L'urna a destra, invece, era destinata alle spoglie della santa volterrana Attinia. La stanza è dominata da una croce dipinta di ignoto maestro toscano del XIII secolo, riproposta inclinata rispetto all'osservatore, come avveniva nel Medioevo. Non sappiamo da dove provengono la croce e nemmeno il nome dell'artista che comunque ha sviluppato uno stile proprio, distinto per l'eleganza e la linearità della composizione dagli artisti a lui contemporanei. Nella stessa sala possiamo ammirare una piccola testa di profeta in marmo di Carrara, che in origine apparteneva alla Fontana Maggiore di Perugia e che fu acquistata alla fine dell'Ottocento e pertanto è attribuita a Giovanni Pisano, che visse dal 1254 al 1317. Vi si trova poi anche una testa coronata di ignoto autore del XIII secolo. Nella sala seconda, divisa al centro da una quinta, sono da segnalare i due laterali di polittico con San Giusto e Sant'Ugo, di un pittore senese, detto maestro di Monterotondo, molto attivo nel territorio volterrano fra il 1320 e il 1340. I due santi volterrani, entrambi molto venerati nella città durante il Medioevo, indossano sontuosi abiti vescovili, poiché la tradizione voleva che fossero stati vescovi di Volterra. Sempre secondo la tradizione, essi provenivano dall'Africa e per questo anche la loro pelle è scura. Le due tavole facevano parte di un polittico commissionato dal comune di Volterra e conservato nella cappella del Palazzo dei Priori. Nella stessa sala si trova una piccola ancona con la Vergine e il Bambino fra i due santi, in alto, e il crocifisso fra santi nella parete centrale, attribuita alla scuola di Duccio di Buoninsegna. Appesa ad una parete, accanto all'ingresso della cappella e in posizione dominante, si trova una piccola statua in legno dipinto della Madonna con Bambino. La sua figura ricorda molto quella della Madonna di Loreto. Non sappiamo attribuire l'opera ad un autore ed anche la datazione è controversa. Alcuni studiosi la ritengono del 300, mentre per altri si tratterebbe di una copia settecentesca di una scultura medievale. Dalla cappella settecentesca, sul cui altare è una sacra conversazione attribuita a Gian Domenico Ferretti, si passa nella sala terza, detta anche di Taddeo di Bartolo, dove è collocato il grandioso polittico sul cui fondo oro grandeggia la figura della Vergine con il bambino fra santi. L'opera venne eseguita dal pittore sinese Taddeo di Bartolo per la cattedrale di Volterra nel 1411. La sua buona conservazione e alcuni sapienti restauri hanno fatto sì che il polittico mantenga l'aspetto grandioso concepito dall'autore e possa mostrare tutte le parti di cui era composto. Il pannello centrale, che riporta la rappresentazione più importante, ritrae la Madonna in trono col bambino, mentre nei pannelli laterali sono disposti Sant'Antonio Abate, San Giovanni Battista, San Michele Arcangelo e San Francesco d'Assisi. Sotto i pannelli è collocata una predella con raffigurate cinque scene riferite alle vite o ai miracoli dei santi ritratti al di sopra: Sant'Antonio tormentato dai demoni, la danza di Salomè, il miracolo della neve sull'Esquilino, l'apparizione del toro sul Monte Gargano, San Francesco che riceve le stigmate. Nelle tre cuspidi che sormontano il tutto sono rappresentati il Redentore benedicente nella cuspide centrale e l'Annunciazione in quelle laterali. Sotto ognuna delle tre cuspidi si trova un medaglione con dipinti San Nicola di Bari, lo Spirito Santo e Sant'Ottaviano. Nei due pilastri che chiudono a destra e a sinistra il polittico ci sono San Biagio, San Cristoforo, Santa Maria Maddalena, San Girolamo, San Vittore e Santa Lucia. Alla base sono stati dipinti anche due stemmi, forse della famiglia dei Leostelli, che probabilmente furono coloro che donarono l'opera al Duomo di Volterra. La decorazione in legno intagliato e dorato, in gran parte di restauro, e le figure rappresentate nel resto del medaglioni e delle parti accessorie ne fanno una delle opere più ricche che si possono ammirare fra quelle conservate nella nostra città. Nella stessa sala è possibile ammirare parte del pannello centrale di un altro polittico di Taddeo di Bartolo con la Madonna in trono col bambino. L'opera, battezzata dai fedeli Madonna della Rosa, era stata dipinta per la chiesa di San Michele in Volterra. In epoca imprecisata, la tavola fu ridotta a forma ovale per inserirla di fianco all'altare. A Taddeo di Bartolo appartiene anche un frammento di polittico, che si può ammirare lungo il nostro percorso per arrivare nella sala terza alla sala quarta, che conserva soltanto due figure di santi, San Pietro e San Nicola da Tolentino. Anche questa tavola è firmata ed alcuni studiosi ritengono che possa essere una sezione del polittico di cui faceva parte anche la Madonna della Rosa. Nella sala successiva, la quarta, si può ammirare il primo di numerosi espositori che contengono la raccolta numismatica del museo. Oltre alle monete vi si trova una tavola del pisano Jacopo di Michele, detto il Gera, raffigurante la Madonna col bambino tra le sante Caterina e Lucia, un polittico del fiorentino Cenni di Francesco di Sercenni e una pietà del volterrano Francesco di Neri, tutte testimonianze della produzione pittorica Volterra fra il 1300 e il primo 1400. Francesco di Neri da Volterra è l'unico pittore trecentesco della città ad essere conservato nella Pinacoteca, dove è esposta la sua pietà, realizzata forse intorno al 1360 per l'ospedale di Santa Maria di Volterra. Il pittore lavorò a lungo a Pisa e in altre località della Toscana, collaborando anche alla realizzazione degli affreschi del Camposanto Monumentale di Pisa. Il polittico di Cenni di Francesco fu realizzato nel 1408 per la chiesa di San Pietro in Selci a Volterra. L'opera rappresenta la Vergine col bambino con ai lati santi Nicola di Bari, Giacomo, Cristoforo e Antonio Abate. Al di sopra dei santi sono rappresentati due profeti. Il pittore fiorentino fu allievo di Agnolo Gaddi, di cui segue le orme, interpretandole però secondo uno stile più popolaresco, che è possibile ammirare anche negli affreschi da lui dipinti nella Cappella della Croce in San Francesco a Volterra, pochi anni dopo, nel 1410. Per ultimo si può ammirare una crocifissione realizzata dal pittore portoghese Alvaro Pires Dévora, che fra il 1410 e il 1440 visse in Toscana, dove ebbe modo di imparare le tecniche pittoriche italiane e realizzò un tipo di pittura che mescolava insieme caratteristiche italiane e portoghesi. Entrando nella sala quinta, sulla destra, si può trovare un'altra opera di Alvaro Pires, un polittico riproducente la Vergine con il bambino fra i santi Nicola, Giovan Battista, Cristoforo e Michele, databile probabilmente attorno al 1430. Si tratta di un'opera un po' diversa dai polittici ammirati fino ad ora, non soltanto nella tecnica, la predella infatti riproduce delle immagini scolpite a bassorilievo nel legno, ma anche nei colori e nelle forme, più vitali i primi, più marcate le seconde. A sinistra invece è collocato il gruppo ligneo dell'Annunciazione del senese Francesco di Domenico Valdambrino, databile al primo ventennio del 1400. Fu eseguito per la cattedrale di Volterra e spicca per la brillantezza dell'oro e la gradevolezza della policromia. In ultimo si può ammirare una piccola crocifissione con ploranti di artista fiorentino del XV secolo. La sala successiva, la sesta, costituisce una pausa del percorso pittorico e vi è possibile ammirare invece una vasta selezione della raccolta numismatica, soprattutto composta da monete medievali toscane e italiane, e una selezione di monete pontificie. Nella sala settima sono raccolte opere di artisti che, pur lavorando nella seconda metà del XV secolo, si attardano in forme e stilemi di epoche precedenti. Il primo è Stefano di Antonio Vanni, con la Madonna con Bambino. I volterrani hanno ribattezzato questa opera con il nome di Madonna dal collo lungo. La ricchezza del quadro è evidenziata dall'uso abbondante dell'oro, che poi è stato lavorato a bulino per dare allo sfondo l'apparenza di un tessuto. L'altro autore presente nella sala è Priamo di Piero della Quercia, di cui sono conservati un ritratto di San Bernardino, una piccola ancona rappresentante la Madonna in trono col bambino fra santi e una Madonna col bambino tra i santi Vittore e Ottaviano. Il ritratto di San Bernardino da Siena fu voluto dai priori di Volterra per ricordare la predicazione del celebre frate a Volterra. La Madonna in trono fu dipinta nel 1450 su commissione del volterrano Giusto di Jacopo, detto Grasellino, come è scritto alla base del dipinto. Nell'ultima opera è interessante la piccola, ma precisa, rappresentazione della città di Volterra che sostiene Sant'Ottaviano, protettore di Volterra. Alcuni studiosi attribuiscono l'opera al senese Sano di Pietro, nel cui ambiente si formò Priamo della Quercia. In una teca collocata fra due finestre sono esposte alcune delle medaglie del numeroso medagliere conservato nella Pinacoteca. Fra di esse spiccano le due medaglie realizzate dal Pisanello e la medaglia ritratto di Mario Guarnacci, che donò al comune di Volterra il principale nucleo del museo etrusco di questa città. Dalla sala successiva, la sala ottava, sono esposte varie opere di artisti fiorentini e senesi del XV secolo. Il primo quadro è una tavola raffigurante San Sebastiano fra i santi Nicola e Bartolomeo, del fiorentino Neri di Bicci. Il pittore seppe, sebbene in pieno Rinascimento, usare con sapienza la staticità della pittura più antica per realizzare un quadro arcaizzante. Il cartiglio in basso ci informa che l'opera fu realizzata nel 1477 per conto della contrada di Prato Marzio di Volterra. A fianco del San Sebastiano si trova un Cristo in Pietà di Pier Francesco Fiorentino, di cui un recente restauro ha saputo restituire il fondo originale alla figura del Cristo che emerge dal sepolcro. Sempre nella stessa sala sono esposti un presepe di ignoto artista fiorentino del XV secolo e una Madonna in terracotta policroma del XV secolo. Anche nella sala successiva, la nona, si trova una scultura di terracotta, un Cristo in Pietà dello scultore Zaccaria Zacchi, di cui rimangono molte testimonianze a Volterra. La scultura, restaurata da poco, presenta scarse tracce dell'originaria policromia. Fu realizzata dal Monte Pio di Volterra nei primi del XV secolo. Oltre a quest'opera si trovano nella stanza un altro presepe e una predella con le storie della Vergine, la Natività, la Presentazione al Tempio, lo Sposalizio e l'Assunzione, opera del pittore senese Benvenuto di Giovanni del Guasta, del 1478. La predella, che attualmente è sotto il presepe, è del volterrano Mariotto di Andrea. La predella di Benvenuto di Giovanni è sempre stata una delle opere rinascimentali più ammirate fra tutta la pittura volterrana. La ricchezza dei particolari delle scene rappresentate, animate da numerose figure e inquadrate in ambienti architettonici molto dettagliati, hanno sempre affascinato studiosi e visitatori. Domina la sala decima la grande pala del Cristo in gloria, commissionata a Domenico Bigordi, detto il ghirlandaio, dall'abate della Badia di San Giusto, Giusto Bonvicini. Quest'opera di qualità considerevolmente alta fu realizzata dal ghirlandaio o dai suoi allievi nel 1492 per la Badia di San Giusto. Il quadro riproduce accanto a San Benedetto e San Romualdo due sante volterrane, le martiri Attinia e Griciniana. In basso a destra appare la figura di un monaco in contemplazione, che è il committente dell'opera. Il dipinto è un esempio eloquente della capacità del pittore fiorentino di affidarsi al proprio fecondo estro narrativo e di tradurre con fedeltà documentaria gli aspetti della vita e della società del suo tempo. Particolari come le acconciature delle sante presentano una delicatezza della pittura e una dovizia di dettagli che ne fanno vere protagoniste dell'opera. Lo sfondo di questo quadro è costituito da un paesaggio, inquadrato dalle figure dei santi e della maestà, che forse è derivato dall'osservazione diretta del pittore del paesaggio intorno alla badia. Infatti, alcune caratteristiche del terreno richiamano le balze di Volterra. Stanno vicine alla maestà una pala con la Madonna in trono tra i santi Bartolomeo e Antonio, la cui attribuzione è piuttosto controversa. Infatti, secondo alcuni studiosi, sarebbe opera del cosiddetto maestro di Santo Spirito, mentre altri propendono per i pittori della scuola del ghirlandaio. L'ultima opera è una tavola del pistoiese Leonardo Malatesta, raffigurante la Madonna in trono con bambino tra i santi Sebastiano, Stefano, Lorenzo e Nicola da Bari. Il quadro imita parzialmente la Madonna del Baldacchino di Raffaello. Nella sala seguente, l'undicesima, sono esposte due opere di Luca Signorelli. Una Madonna col Bambino e Santi, dove appare lo schema a piramidi rovesciate nella disposizione delle figure, e la tavola dell'Annunciazione, dove la figura dell'angelo dalle vesti svolazzanti e la Madonna in piedi, in atto di ritirarsi, si compongono con l'architettura del portico in prospettiva. Luca Signorelli, considerato uno dei maestri del Rinascimento, ha lavorato a lungo a Volterra alla fine del Quattrocento, realizzando numerose opere, alcune delle quali sono oggi disperse. Entrambe le opere sono databili al 1491, come recitano le scritte dipinte sulle tavole. La composizione della Madonna col Bambino, apparentemente sovrabbondante di personaggi, oltre ai protagonisti sono raffigurati dei santi, Giovanni Battista, Francesco, Antonio, Pietro, Bonaventura e Girolamo e due angeli, lascia però spazio alla contemplazione della Vergine, che sorregge Gesù, rappresentato nell'atto di conversare con i santi. Il quadro dell'Annunciazione rappresenta più degli altri la sintesi della sua opera. La raffinatezza delle figure, ferme in una posizione che ricorda la statuaria greca e romana, l'elaborata prospettiva, che pare allargare le dimensioni della scena, e gli altri rimandi all'arte antica, osservabili nei particolari delle descrizioni delle pareti e nella rappresentazione dei templi che si vedono sullo sfondo del paesaggio, sono tutte caratteristiche del pittore cortonese. Nella parete accanto è collocata l'opera che a buon diritto è considerata la perla della Pinacoteca. La pala raffigurante la deposizione dalla croce di Giambattista di Jacopo, detto il Rosso Fiorentino, firmata e datata 1521. La deposizione è certamente la più famosa opera del Rosso. La grande pala d'altare segna anche un momento significativo nella storia della pittura italiana. Gli studiosi la considerano infatti il quadro più rappresentativo del manierismo, la corrente artistica che agli inizi del Cinquecento determinò la nascita della pittura moderna in Italia. Il quadro, infatti, contiene nuovi elementi stilistici che rompono con i canoni artistici medievali e rinascimentali, anche se alcune tematiche ispirate dai maestri che lo hanno preceduto sono presenti nella pittura del Rosso. L'elemento dominante è la rigida geometria con cui è stata rappresentata la deposizione, che la volontà dell'artista ha voluto per indirizzare la lettura degli osservatori. La scena è inquadrata dalla croce, le scale addossatevi aiutano lo sguardo a seguire le linee prospettiche verso il punto di fuga posizionato ai piedi della croce nella zona di massima luminosità. Due momenti distinti, ciascuno dei quali esprime un diverso sentimento, sono bloccati in un unico attimo. Dallo sconficcamento del corpo di Cristo dalla croce in alto si scende alla visione dei dolenti che piangono la morte del Salvatore. La staticità della parte inferiore, dove sono raccolte le figure dei personaggi dolenti, si contrappone alla dinamicità della parte superiore, dove i personaggi si muovono intorno al corpo del Cristo con movimenti bruschi, nervosi. Due diverse tensioni emotive, la tristezza e la nervosa urgenza, sono al centro della lettura delle due parti in cui è diviso il quadro. I personaggi più in alto presentano un maggior numero di parti del corpo scoperte per evidenziare la tensione dei muscoli. Le poche vesti hanno tonalità chiare, gli arti presentano numerose spigolosità. Nel piano inferiore la Vergine è sorretta da figure semi nascoste dalle vesti, che si caratterizzano per i colori più scuri e per la loro posizione statica, in piedi con il capo chino, per accentuare il dolore del momento. La Maddalena, con ardita invenzione iconografica, anziché abbracciare la croce, si getta ai piedi della Madonna e San Giovanni si allontana dal gruppo, nascondendosi il volto fra le mani. Usciti dalla sala detta del Rosso Fiorentino, saliamo ancora una rampa di scale e ci portiamo nella sala dodicesima, detta dei Manieristi, dove spiccano fra le altre le due tavole di Peter de Witt, rappresentanti il Presepe del 1580 e il Compianto del 1586. Accanto ad esse si trova la suggestiva Natività della Vergine di Donato Mascagni, 1599, che si caratterizza per la verosimile rappresentazione dell'ambiente, la cui densa penombra è rotta dagli alti finestroni chiusi con le impannate, tele cerate che erano inchiodate sui telai delle finestre dove oggi usiamo vetri trasparenti. Due opere del pittore pomarancino Niccolò Cercignani provengono dalla chiesa volterana di San Pietro e sono ospitate in questo museo fino al completamento dei restauri di quell'edificio. Domina la sala il grande affresco staccato della Giustizia, dipinto nel 1532 da Daniele Ricciarelli, detto Daniele da Volterra, che lo realizzò per il Palazzo Pretorio di Volterra, da cui fu staccato nel 1844 in occasione di lavori compiuti a quell'edificio. Si tratta di una delle opere giovanili di questo pittore che ottenne onori e fama a Roma, dove si trasferì, divenendo amico di Michelangelo, motivo per cui fu chiamato a dipingere le brache che dovevano coprire le nudità dei personaggi della Cappella Sistina affrescati dal Buonarroti. Segue la sala tredicesima, detta della Quadreria, dove sono raccolte opere di particolare interesse storico e documentario, come le sei pitture, quali l'Adorazione dei Pastori, la Resurrezione, la Pentecoste, l'Assunzione e i Santi Giusto e Vittore, dell'ambiente di Michele Tosini e Francesco del Brina, che appartengono ad un unico complesso figurativo legato alla liturgia ecclesiastica dell'epoca, la fine del XVI secolo. Quattro frammenti di un quadro sono invece quelli rimasti di un'opera di Giuliano Bugiardini, che appartenevano ad una grande pala raffigurante forse la Madonna Assunta, realizzata poco prima del 1530 per il Palazzo dei Priori e andata distrutta in un incendio. Nella sala si trovano anche un San Giuseppe di Giovanni Antonio Sogliani, degli inizi del Cinquecento, e numerose pitture di scuola tedesca o fiamminga, che si caratterizzano anche per la ricca decorazione delle cornici. Poco prima della porta che conduce alla sala successiva si trova una piccola tavola, opera di un artista umbro-senese della prima metà del XVI secolo, forse appartenente alla scuola del Sodoma, rappresentante la deposizione. In questa stessa sala è conservato un busto ritratto del Granduca Cosimo II in terracotta, di ignoto scultore toscano del XVII secolo. Gli storici locali lo attribuiscono a Giovanni Gonnelli di Gambassi, detto il cieco di Gambassi, perché a un certo punto della sua vita perse la vista. In ultimo, nella sala quattordicesima, ci viene incontro il capolavoro seicentesco del volterrano Baldassarre Franceschini, raffigurante la Madonna col Bambino e Santi, dove l'intonazione cromatica è tutta soffusa di grigi argentei e dove appare evidente la grande cultura del volterrano che spazia dal Correggio al Caracci, da Pietro da Cortona al Cigoli, specie nella ricca dalmatica di Santo Stefano. Nella stessa sala si trovano due quadri di Cosimo Daddi, rappresentanti il poeta latino di origini volterrane Aulo Persio Flacco e la Madonna col Bambino, entrambe della fine del Cinquecento. Di fronte ad essi vi sono delle opere donate dalla famiglia Bianchi di Volterra.